E dunque la censura ha reso un breve discorso nelle intenzioni televisivo il testo antifascista più popolare del nostro tempo, dei nostri anni, credo. Sto parlando naturalmente del testo di Antonio Scurati, la cui pubblica lettura in un programma televisivo è stata ostacolata fino al divieto finale, fino a renderlo però pervasivo, citato, discusso e soprattutto letto ovunque, a cominciare dal programma in questione. Due o tre piccole lezioni forse. La prima è che finché c'è un po' di libertà, censurare può rendere più popolare, può moltiplicare la diffusione di un testo. Qualcosa del genere era accaduto, una cosa che avevamo raccontato nell'ultima puntata di questo podcast, no? un discorso di Paolo Nori revocato dall'università dove doveva tenersi dopo l'invasione russa dell'Ucraina, che poi per protesta è stato ospitato in moltissimi altri luoghi con una forza decuplicata o centuplicata persino. E dunque la censura può rendere popolare qualcosa, non sempre, ma può accadere. Una seconda piccola cosa è che ci sono state un paio di persone che si sono ribellate, hanno alzato la voce, Antonio Scurati naturalmente, ma Serena Bortone, pure una conduttrice televisiva, altre volte per paura, anche solo per convenienza, si tace e la censura in quel caso prevale. E poi c'è ancora una cosa, che è la forza politica, polemica di un tema, l'antifascismo, e soprattutto in questi giorni di una data, il 25 aprile, 79 anni dopo il 25 aprile del 45, da cui tutto cominciò. Perché? Che giorno è il 25 aprile? Che data è? Perché ancora incide, ancora divide? Prendiamo un libro e vediamo.
Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri.
Per rispondere a queste domande usiamo un libro prezioso, appena uscito, che si intitola semplicemente così, 25 aprile, sono poco più di 150 pagine in piccolo formato, l'autore è Luca Baldissara, che insegna storia contemporanea all'Università di Bologna, l'editrice è Il Mulino, e questo libro fa due cose preziose, la storia del 25 aprile del 1945 e la storia del 25 aprile dal 1945, dunque possiamo dire fino a oggi, anche se non si parla di Scurati, Meloni o degli sciagurati dirigenti televisivi responsabili della censura, non c'è direttamente questo, ma si capisce molto delle discussioni, delle divisioni anche di questi giorni, a cominciare proprio da cosa, come, quando e dove accadde il 25 aprile del 45, perché ecco, la data è simbolica fin dall'inizio, è una sintesi di eventi che accaddero in momenti diversi e luoghi diversi, intanto l'Italia era come noto divisa in due, in gran parte già liberata dal 1944, la prima città dietro la linea gotica, quella dove la guerra e l'avanzata degli alleati si era fermata a liberarsi, fu Bologna ben prima del 25 aprile, altre città lo fecero dopo il 25 aprile in modi diversi, e dunque fu la sintesi di eventi diversi accaduti in modi diversi, non tutti secondo i piani. C'è questa bellissima citazione di Pietro Secchia, che era un dirigente comunista, diciamo che non mi sembra nella memoria e nell'immagine che aveva spiccare per ironia, era lo stalinista, insomma, che disse questa cosa invece spiritosa: tutto era stato previsto nei piani a eccezione di quello che realmente accadde, quindi fu un movimento di liberazione per certi aspetti anche, diciamo, spontaneo. E dunque il 25 aprile tra virgolette è distribuito in più giorni, ma la data viene scelta proprio in qualche modo come elemento di unificazione, quindi il 25 aprile porta questo tratto di liberazione ma anche di unificazione e riunificazione, almeno dove la resistenza c'era stata e non ovunque. Dunque, anche se vanno ricordate le eroiche memorabili quattro giornate di Napoli, no? E dunque degli elementi di divisione già non solo territoriale, un portato inevitabile di contrasti e diffidenze, di speranze e illusioni, dice Baldissara, compresa l'interrogazione su perché ci fu l'insurrezione, perché anche se gli alleati stavano arrivando, avrebbero, come si dice, vinto comunque. Meglio di tutti risponde un editoriale anonimo che apparve sulla Stampa e dice: tanto più eroica è stata la loro volontà, in quanto tutti ben sapevano che pur senza il loro concorso l'esito finale della guerra che si svolgeva nel nostro paese non sarebbe stato materialmente diverso. In realtà essi hanno combattuto non tanto per liberare il suolo della patria dallo straniero, quanto per riscattare a libertà loro stessi, per ridare al popolo italiano la sua dignità e la sua indipendenza morale. Questa ideale rinascita d'Italia è un compito severo e di lungo respiro. Sotto questo aspetto la lotta di liberazione continua, quindi questo elemento, e la stampa che lo scrive non è un bollettino partigiano, queste parole, è l'elemento di liberazione interna, interiore, esistenziale, collettiva, naturalmente, che divide, è un compito, la resistenza, la liberazione che continua, che dividerà ancora di più naturalmente sul piano dei valori, del riconoscimento, dell'identificazione. E dunque c'è questo dato severo, morale, di sacrificio, anche con tutti i lutti, i caduti, ma insieme la festa, quell'elemento di festa popolare che segnala la fine della guerra, anzitutto, e non di una guerra, perché, come ricorda Luca Baldissara, è la fine di un ciclo bellico che inizia con l'impresa coloniale fascista, dunque a metà degli anni 30, e dunque, scrive, il ciclo bellico italiano, iniziato nel 35, durerà ininterrottamente fino al 1945, protraendosi più a lungo che per ogni altro paese europeo. E anche questo è il 25 aprile, la fine di questa sofferenza, il sollievo, ecco, Luca Baldissaro usa questa parola non banale che dà il senso di una festa riconosciuta, ampia, ma insieme di un portato che continua, di una violenza che non finisce con il 25 aprile, e ci sono quindi gli strascichi fratricidi, li chiama Baldissara, e il più grande storico della resistenza italiana, cioè Claudio Pavone, dice: dopo 6 anni di guerra feroce, l'idea della morte aleggiava nell'aria, il desiderio di giustizia in qualche caso sconfinava in quello di vendetta, coesisteva con la gioia della liberazione. Ecco, questa coesistenza, questo intreccio continuo a spiegare il quale, più che le parole di un operaio, un militante, magari un partigiano comunista, mi hanno colpito le parole di un dirigente torinese d'azienda, Carlo Chevaliard, che diceva: d'altra parte penso che se io, che tutto sommato non sono mai stato leso nella persona né negli affetti né nelle mie cose dai tedeschi e dai fascisti, sono arrivato a odiare così implacabilmente tutto quanto anche lontanamente sa di fascismo o di tedescheria, quale deve essere l'odio, il furore di chi ha avuto la casa distrutta, i propri cari trucidati, di chi è stato lui stesso vittima più o meno martoriata? Qui, in questo 25 aprile, comincia la storia delle rivalse, delle vendette, di quello che qualcuno ha chiamato il sangue dei vinti, o come dice, ha detto brillantemente, diciamo, un dirigente neofascista o postfascista in questi giorni, l'antifascismo che ha fatto anche delle vittime, dei morti. Appunto, osservazione molto spiritosa, visto che si sta parlando di una guerra civile, perché la violenza è una guerra civile, appunto. E Luca Baldissara è bravo a descriverne i connotati profondi, quell'elemento di odio, di annichilire il nemico, umiliarlo, vessarlo, spezzarlo, annientarlo, perché il nemico, sentite come dice Baldissara, è percepito come totale e assoluto tanto più in quanto l'antifascista è simile, tra virgolette, al fascista, entrambi italiani, magari provenienti dagli stessi luoghi di origine e di vita, forse pure reciprocamente conoscenti. Sono insomma i tratti della guerra civile che abbiamo visto in azione ovunque, anche più recentemente, per esempio nelle guerre della ex Jugoslavia, in Ruanda, nelle storie che abbiamo raccontato nell'episodio 169 di questo podcast. Il 25 aprile dunque fu dall'inizio così intreccio di cose meravigliosamente diverse, ma anche inevitabilmente divisive in chi vi si riconosceva come elemento costituente della propria vita, oltre che della propria storia, e chi no. E da lì comincia la storia del 25 aprile, dopo il 1945, dal 1945, e anche questo è molto utile per capire quello che sta accadendo in questi giorni, perché è una giornata, una data che ha funzionato sempre come un sismografo, che ha registrato insomma i mutamenti non solo politici, ma anche dei sentimenti, degli umori, dei valori. E da questo punto di vista ha visto immediatamente allentarsi il patto antifascista negli anni immediatamente successivi al 1945. Si pensi al 1948, quando la festa, la data del 25 aprile, arriva pochi giorni dopo le elezioni del 18 aprile, dove si erano contrapposti frontalmente in uno scontro che pareva fatale partiti socialisti, comunisti e la Democrazia Cristiana, tutti in qualche modo nati dalla resistenza e protagonisti in modi diversi ma unitari di quell'evento. I governi unitari erano già finiti, la guerra fredda divideva molto di più di quanto poteva unire il riferimento comune alla resistenza, l'emergere di un nuovo totalitarismo dietro la cortina di ferro aveva due effetti, uno immediato sulle comunisti italiani, sul loro partito, anzi più sulla loro ideologia, no? Liberatrice in Italia e di oppressione nell'est Europa, è uno che dura ancora di effetto, quello di dividere l'Europa in due, nella parte occidentale che deve la propria libertà alla liberazione dal fascismo e quella che invece l'ha avuta solo dopo la caduta del comunismo nell'89. Comunque dal 1949 il 25 aprile diventa ufficialmente festa, prima veniva, diciamo, proclamata anno per anno, ma diventa festa nazionale la festa nazionale è il 2 giugno, l'anno della proclamazione della Repubblica. Il 25 aprile è una delle tre feste non religiose, diciamo così, il 25 aprile, il 1 maggio e il 4 novembre, questo solo dal 1949, lo stesso anno dell'adesione dell'Italia alla NATO, quindi di una grande divisione, oltre che occasioni di manifestazioni infinite nel paese. Il decennio degli anni 50, insomma, un decennio di celebrazioni, dice Baldissarra, di messe raramente unitari, di arretramento, diceva Piero Calamandrei, per dire, grandi personaggi della Resistenza, perché gli abiti sono repubblicani ma la biancheria ancora fascista, come diceva un altro eroe della Resistenza, Emilio Lussu. Il 25 aprile, insomma, registra questo appannamento che però non è definitivo, e questa è la bellezza di questa data, che in qualche modo sembra sempre capace di risorgere anche dal destino a volte di oscuramento o appannamento. Con gli anni 60 ritorna la festa e ritorna in un modo che dice molto dell'oggi, in un intreccio tra festeggiamenti del 25 aprile e lotta al neofascismo, al postfascismo, qualunque parola si usi per designare la parte politica del paese che in quella data e in quella storia non si è mai riconosciuta. È un decennio che inizia con le grandi manifestazioni antifasciste contro il governo Tambroni, cioè il tentativo della Democrazia Cristiana di includere, portare al governo proprio gli eredi neofascisti, si diceva allora, quindi di rompere definitivamente la loro esclusione, di rompere definitivamente quella storia che veniva dalla Resistenza. Questo tentativo fu sconfitto, grandi manifestazioni popolari con vittime, i famosi morti di Reggio Emilia della grande canzone, della bellissima canzone popolare, ma con un effetto, quello invece di aprire l'epoca dei governi centro-sinistra e soprattutto di gettare le basi dell'effervescenza democratica degli anni 70, come la chiama Luca Baldissarra. E qui comincia un'altra storia, quella anche del neofascismo violento, stragista, antidemocratico contro cui si combatterà, e divisioni che sono la seconda radice, secondo me, delle contrapposizioni attuali dopo quella legata appunto alla data del 1945. C'è una svolta, che il ventennio della Resistenza, il 25 aprile del 65 ritornano le grandi manifestazioni, diventano protagoniste generazioni che, dice Baldissarra, non avevano fatto esperienza diversa. È questa epoca di partecipazione largamente unitaria, di riconoscimento, di identificazione, di entusiasmo, culmina nel 25 aprile del 75, dove le manifestazioni sono molte contro le minacce neofascista. Questo è il titolo del Corriere della Sera, non dell'Unità o di Lotta Contro. Il titolo del Corriere della Sera era questo nel 75, contro le minacce neofascista. Questo che animava la festa, che avveniva in modi anche fastosi. Voglio solo ricordare che in quell'anno i lavoratori della Scala di Milano offrirono un concerto in diretto a Claudio Abbado, cui prese parte anche Maurizio Pollini, per dire che cose belle, bellissime accadevano il 25 aprile. Ma qui inizia un'altra storia, quella legata anche alla stagione della violenza politica, di un 25 aprile da un lato rivendicato, ahimè, da formazioni terroristiche come elemento di propria legittimazione, dall'altro costrinse a una sorta di difesa, no? Di elemento identitario debole, di difesa democratica, proprio mentre gli atti, le azioni del neofascismo, del postfascismo diventavano più violente, in qualche modo si creavano anche le condizioni in quel campo di un nuovo consenso. E insomma si arrivava tra i decenni 70 e 80 a una crisi che descrive così Baldissarra. Sarà l'antifascismo stesso a essere messo sempre più in discussione, sia come fondamento dell'impianto costituzionale, sia come elemento discriminante della dialettica politica. Da una parte verrà accusato di essere vecchio, superato, inadeguato ai tempi, addirittura un fattore di blocco nell'innovazione e nell'efficienza del sistema politico istituzionale, dall'altra si ridurrà via via a tratto identitario di una sinistra frammentata con una funzione divisiva e supplente di
una cultura politica ormai incapace di produrre analisi della realtà sociale e strategie per affrontare i problemi del presente. È una divaricazione secondo me molto attuale, come elemento di identità, diciamo pure di rifugio, funzionerà benissimo anche in maniera affollatissima. Ricordiamo la manifestazione il 25 aprile 1994, dopo il primo governo Berlusconi, il primo nei quali i neofascisti o postfascisti vi prendevano parte, può funzionare ancora come elemento di identità, di riconoscimento, e questo è molto importante in un momento come questo. Di Giorgia Meloni, dicevo, non parla il libro, che è un libro e non un giornale di questi giorni. Non è vero, parla di Giorgia Meloni, parla di Giorgia Meloni che il 25 aprile del 2015 dichiarava su Facebook di andare a correre quel giorno piuttosto di pensare al 24 maggio, così è un'altra data. Poi riporta il discorso invece Giorgia Meloni del 2023, la difficoltà a dirsi antifascisti, a pronunciare questa parola. Per la verità, qualche mattina fa, prima pagina, la trasmissione di Radio 3 che è stata condotta la settimana scorsa da Luca Miscolini, ha telefonato un'ascoltatrice sarda dicendo che, altro che non citarla l'antifascismo, la Meloni l'avrebbe citato in dei comizi in Sardegna accompagnando la parola da smorfiette e risatine ironiche. Insomma, la censura di questi giorni non è senza padri e madri, nasce da qui, da questa storia e da queste divisioni, con la rivolta, la ribellione di leggere ad alta voce un discorso che forse significa qualcosa di diverso da fare dell'antifascismo un valore solo residuale o solo di identità o addirittura di rifugio di fronte ad altre difficoltà, ad altre sconfitte evidenti, perché c'è un governo con quelle persone e quell'ideologia che ha vinto le elezioni. Ma se non altro da questo punto di vista, la storia del 25 aprile, come raccontata in questo libro prezioso di Luca Baldissara, molte cose che riguardano queste ore ce le può dire. Vi ricordo che Timbuktu esce il lunedì, mercoledì e venerdì alle 18 sull'app del Post e le principali piattaforme. Potete scrivere a timbuktu@ilpost.it.